Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete. Buonasera a tutti e benvenuti a Ce la faccio, un strano programma di radio italiano, catalano, non importa, eh? Oggi parleremo del pranzo e di tante altre cose e lo faremo con un convidato che da mangiare sa molto e che abbiamo presentato in una maniera particolare. Oggi al microfono è Gino, corretto?
Sì, buongiorno, Gino, sì,
corretto. Ens explica chi è il Gino? Joan Maria, dico, buona tarda, Joan Maria.
Hola, buona tarda a tothom. El Gino è una persona, è un italià napolità, che fa molts anys che sta a Calafell, che ha un restaurante a primera linea de mar, a Cucina de Gino, che si menja extraordinàriament bé. Ell és una bellissima persona, té un equip de persones che fan cuina italiana de molt de nivell, la pasta, le pizze, l'antipasti, les postres, tot vins italians, cervesa, és un lloc que et sents com a Itàlia, que recomanem des d'aquí, i agrair-li al Gino, grazie mille per stare qua esta sera a parlare di quello che ci piace, il cibo, l'Italia, Napoli, un po' tutto quello. Napoli, diciamo, non si può parlare solo in un programma perché dobbiamo stare
tutta la vita.
Ma parleremo un po' e grazie per essere venuto qua di nuovo.
Grazie a voi.
Una cosa, dobbiamo fare altre cose avanti a parlare tu, ma come tu sei arrivato qui?
Come sono arrivato qui? Ok. È un poco una storia larga. Però bueno, io sono arrivato qua con due amici miei, uh-huh, in vacanza, uh-huh, eravamo a Barcellona, e questo fu nel 98, e nel 2001 già stavamo vivendo qua in Barcellona, uh-huh, ci siamo presi un ristorante in Barcellona, a Calle Mallorca, all'altura della Sagrada Famiglia, uh-huh, si chiamava il ristorante Don Vito. E ahí empezamos, uh-huh, ahí cominciamo l'avventura in Spagna. Poi, dopo alcuni anni, mi sono separato con lo socio e come sempre veniva a Calafell alla spiaggia di vacanza, e mia moglie aveva un appartamento, uh-huh, e al finale mi gustò molto il sito e aprì una piccola pizzeria, uh-huh, che è ora il Pecorino, e ahí pensò il Gino, ahí pensiamo con la pizzeria piccola, uh-huh, e dopo quattro anni e apri la pizzeria grande che sta nel paseo, che già sono passati quasi 15 anni, più di 15 anni.
Davanti al mare, eh?
Davanti al mare.
Il tempo vola, Gino.
Il tempo vola, ci facciamo vecchi.
Non ancora.
Ci facciamo vecchi giovani.
Per sempre. Perché alla vita tutto è importante, niente è importante eccetto il menù. Parleremo dopo, abans tenim que fer algunes coses. La música important qui, ascoltiamo un éxito estrepitoso de la música italiana.
De questo estate.
Oli, e Angelina Mango.
Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei gli occhi, non te ne andresti mai, ai 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 ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo. Ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai. Per due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi, non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette. Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no. Non fare finta di niente, no. Se vuoi te lo giuro, se vuoi te lo urlo, anche sotto il diluvio. Come noi non c'è nessuno.
È stato bello rivederti dopo un po', che aspettavi tra la gente in fila. Sei più adulto di prima, ma coi soliti problemi di autostima. Abbiamo un lavoro, una casa, un passato che non conosciamo più. Ti vedo che voglia di chiedermi scuse se ricominciamo. Ma tu mi conosci e sai che una come me non ritorna più indietro. Piuttosto avanti se cacci dietro. Mi giro e ti vedo,
mi giro e ti vedo.
E se ci penso sorrido,
e se ci penso sorrido.
Ma chi non ha capito,
ma cosa hai capito?
Non mi serve stare vicino. Tanto lo sai, tanto lo sai.
Che due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi, non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette. Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no. Non fare finta di niente, no. Se vuoi te lo giuro, se vuoi te lo uso, anche sotto il diluvio. Come noi non c'è nessuno.
Te lo giuro, non c'è nessuno.
Questa è la nostra prima canzone di oggi e qui abbiamo un che ens explica què està passant a Itàlia. Uno de qui, qui és Aroma, cada setmana ens posa al dia.
El nostre cronista particular.
Un cronista particular.
Que... El topo en Itàlia.
El topo, sí. Que oggi parla de política.
Sí, sí.
Escoltem el Narcís Pallarès des de Roma explicant-nos coses de l'actualitat italiana.
Bona tarda, amics oients de Ràdio Televisió al Vendrell. Des de Roma us parla Narcís Pallarès Domènech, corresponsal per caso del programa Ce la faccio. Avui, com a segona crònica del programa, m'agradaria parlar-vos d'Itàlia i del seu sistema polític i de govern. Itàlia, il bel paese, és un dels països més bonics del món, però al mateix temps és el país amb una política més complicada. Per un politòleg, com és el cas de la persona que us parla, tenir l'oportunitat de seguir i estudiar la política italiana in situ, des de Roma, la seva capital, és una de les oportunitats més apassionants i al mateix temps més complexes que hi ha. Complex perquè malgrat que cada país és únic i políticament peculiar, Itàlia és més peculiar i única que els altres. Dues dades perquè us poseu en situació. Itàlia, com hem dit, és el país de la grande bellezza. Té el rècord mundial de patrimoni artístic, però també té el rècord mundial de governs. 68 executius en 79 anys d'època republicana i altres 69 governs en 87 anys d'època monàrquica des de la seva fundació, el 1861. En resum, en 163 anys, 137 governs. Tot un rècord mundial. Segona dada. Des de l'any 2000 s'han celebrat a Itàlia 5 eleccions amb 3 lleis electorals diferents. Totes han sigut lleis que premien i, per tant, fomenten les condicions electorals a l'hora del recompte, cosa que afavoreix i, en molts casos, obliga, per supervivència en la competició electoral, concorre als comicis en grans coalicions de partits que s'organitzen en esferes ideològiques de dreta i d'esquerra. Però com és Itàlia políticament? Doncs bé, políticament Itàlia és una república parlamentària amb un sistema de representació de tipus bicameral, igual que el Regne d'Espanya o els Estats Units d'Amèrica, amb una Càmera de Diputats, la Càmera Baixa, i un Senat, la Càmera Alta, però amb una característica que el fa peculiar, el bicameralisme perfecte. És a dir, el poder legislatiu és exercit per ambdues cambres de manera paritària i comparteixen funcions i tenen els mateixos poders per aprovar lleis, però sobretot per escollir el govern. Les figures més destacades de la política italiana són el president de la República, el cap de l'Estat, i el president del Consell de Ministres, el cap del govern. A Itàlia, a diferència de l'Estat espanyol, el govern ha de passar una triple validació. En primer lloc, tenir el vistiplau, que no és un acte degut, del president de la República, que té capacitat de veto a l'hora de nomenar ministres i que no dona el seu vistiplau si el govern proposat no té una majoria assegurada a les dues cambres. Una vegada el govern té aquest vistiplau, després ha de passar per l'aprovació d'ambdues cambres, una doble validació que ens explica una de les causes d'aquesta complexitat i inestabilitat política. Una característica, aquesta, de la política italiana. I a Itàlia, qui mana avui? Doncs bé, a banda de Sergio Mattarella, que és el 12è president de la República, la presidenta del Consell de Ministres, és a dir, el govern, és el personatge més conegut. I aquesta és en Giorgia Meloni. Per primera vegada a la història, una dona, la 31è presidentessa del govern i líder del partit polític d'extrema dreta Fratelli d'Itàlia. Qui és Giorgia Meloni i què significa que per primera vegada a la història del país una dona sigui presidenta del govern? És un cas aïllat? És una revolució feminista? Un canvi d'època? Bé, un altre dia entrarem més a fons en el seu perfil. Per acabar la crònica d'avui, només dir-vos que l'arribada al govern de Fratelli d'Itàlia i de Giorgia Meloni ens situa davant d'un canvi històric i que som a l'inici d'una nova etapa política de la història d'Itàlia. Un punt d'inflexió que marcarà un abans i un després comparable a la dimensió que tingué l'arribada al terreny de joc polític de Silvio Berlusconi l'any 1994. Un personatge que segur la majoria de tots vosaltres coneixeu. La vida és bonica, però a vegades complicada, que cantava el grup musical Els Pets. Doncs si això ho apliquem a Itàlia, la vida és bella i pot ser encara molt més bonica, però la política és encara més complicada. Des de la plaça de Montecitorio de Roma, on hi ha la seu de la Cambra de Diputats, us ha parlat Narcís Pallès Domènech per Ràdio Vendrell. Gràcies per escoltar-me i fins a la propera. Arrivederci.
Arrivederci, ciao, grazie mille. Gigi D'Alessio, sense tocar.
Sì, tu, amaci in un barriena. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigna. Cutte, sai in cielo, cara, in terra e poi m'affunna. A me, si non viene fritta che non fa volare. Sì, tu, spilluriava dopo doce. Una canzone senza voce, tu mi appiccia e poi mi studo con mia luce. Tu sei una pala senza mare, sei un battito senza cor. Non respira, tu manca l'aria, questa sono i senza te. Era tutto scuro e sei stato solo rindanuttato. Amma fatta amore, ci amma sfugliato e ci amma toccato. Poi amma passata notte scedata e ci amma sonnato. Pur senza telefono, sti tuoi cuori s'hanno chiamato. E te ci sapi mamma, perché non puoi mamma. E te ma non stammo qua, perché non puoi ma sta. Era tutto scuro e sei stato l'alba rindanuttato. Poi ci hanno trovato pigliate la strada senza tocca, senza torna. Ci hanno abbandonato rindanendo in un secondo. Mi è bastato per capire che ancora non ero pronto. Sto pensando a te, pensa a me, non rimorso. Sto cercando a te, com'è che tu sei così di non fosse. Giro, buona per l'aspettare, nella città sono stuto. E ad una caccia guarda, si bella cattuta. A noi ringazzato, a femme una cattura. Capisce, capisce, ma però non fa niente, rimasci. A te nessuna da merito, casi d'ore di libertà. E poi chi sta cacciando tutto cosa. E sta pensando che roba non si ritorna. E in te metti con la pioggia si vuota di fiore. Ma sta cacciando una spina che la rosa. Sì. Era tutto scuro e sei stato solo rindanuttato. Amma fatta amore, ci amma sfugliato e ci amma toccato. Poi amma passata notte scedata e ci amma sonnato. Pure senza telefono, sti tuoi cuori s'hanno chiamato. E te ci sapi mamma, perché non puoi mamma. E te ma non stammo qua, perché non puoi ma sta. Era tutto scuro e sei stato l'alba rindanuttato. Poi ci hanno trovato via della strada senza tocca. E te ci sapi mamma, perché non puoi mamma. E te ma non stammo qua, perché non puoi ma sta. Era tutto scuro e sei stato l'alba rindanuttato. Poi ci hanno trovato via della strada senza tocca, senza turna.
Questo è un po' l'Italia, ascoltiamo musica che qui nessuno ascolta e qualcuno ascolterà noi e vorrà ascoltare tutte le settimane. Il tuo amico, Gian Maria, legge molto libri, molto, tutto il giorno.
E anche la notte.
E parla con noi dei libri. Oggi di Ilaria Tutti. Chi è Ilaria Tutti?
Sì, avui parlem d'un autora d'un giallo, de novel·la negra, també, diríem, que és una persona que, a diferència de la setmana passada, que era el maestro Camilleri de Montalbano, aquesta és una escriptora més jove, podríem dir d'una altra generació. Llorenç, més jove que tu i jo, ja, o sigui, una persona que és del 1976, del nord d'Itàlia.
No, Noleta.
Del nord d'Itàlia.
Del Friuli,
que viu a Udine, que, curiosament, aquesta senyora primer també s'havia dedicat a altres coses. Mira, és economista, o sigui, aquesta cosa sí que ella i jo ens podem assemblar una mica, però en escriure no. I ella va començar a escriure, doncs, no fa masses anys, el 2018, va crear un personatge que es diu Teresa Batalla, que és una comissària de policia que està allà, al nord d'Itàlia, a Udine, especialitzada en perfils, en profiles, que diuen ells, i que és una senyora que té ja prop dels 60 anys. O sigui, una senyora que està ja al final de la seva carrera, diríem, però que, bueno, igual que Montalbano, que igual, doncs, ha estat 30 anys fent aquesta, potser va començar amb un llibre i en porta 6, potser encara, amb lo jove que és, encara en podrà fer molts més. Aquesta senyora, potser, no sabem, potser estarà treballant fins als 80 anys també. És una persona amb molt de caràcter, una comissària amb molt de caràcter, que té molta sensibilitat, però que té ella un problema personal, que això també es veu en parla el llibre, que és l'Alzheimer. Uh-huh. Jo diria que potser és dels pocs personatges, podríem dir, de primera figura de llibres, que té aquesta malaltia, no? I com supera aquesta malaltia. A Itàlia, aquesta escriptora també doncs, és una best-seller, està venent milers de llibres. Va començar el 2018 amb Fiori sopra l'inferno i cada any ha fet un nou llibre d'aquesta comissària. Ninfa dormiente el 2019, Luce de la notte el 2022, també Filla de la Xènere el 2022 i Madre d'Ossa el 2023. A part d'aquesta saga, d'aquests llibres d'aquesta senyora, també ha fet llibres sobre la primera... Per dir que d'aquesta sèrie, la RAI ja ha fet dues sèries. Dues temporades. La primera va ser el 2023, el primer llibre, Flors sobre l'infern, i l'octubre de l'any passat va emetre el segon llibre, que és Ninfa dormiente. Jo els he vist i la veritat més amb unes imatges espectaculars dels boscos del nord d'Itàlia, que està tocant ja doncs, a Àustria i Alemanya, per tant és un lloc que fa molt fred, però és un lloc molt maco, i ja estan a punt d'estar ja concretada que faran el tercer llibre. També es farà una nova sèrie a la RAI, que tant de bo algun dia aquí els puguem veure tots. Ha publicat també dos o tres llibres més sobre la primera, datats en aquest cas sobre la Primera Guerra Mundial, i un curiós sobre la Segona Guerra Mundial que passa a l'entorn d'on hi ha el Hitler, però aquest encara no l'he llegit, que es diu Rispliendo en nom bruixo, i dic que és una senyora que tot i la seva joventut doncs va començar guanyant premis el 2014 i el darrer ha guanyat un premi literari amb Fiori di Rocha, que és un premi literari nacional per les dones que escriuen. Aquí podem trobar-la en català, el primer llibre de la Teresa Batalla, Flors sobre l'infern, i en castellà, Negra Alfaguara ha publicat els tres primers llibres. Flores sobre l'infierno, La Virgen Negra i Hija de las Cenizas. Per tant, doncs us convido a, si us agrada la novel·la negra del nord d'Itàlia, la heu de llegir, Ilaria Tutti, perquè a més segurament farà molts més llibres encara, perquè és una persona jove que a més té molt èxit.
Diciamo que qui si chiama il nero, quello che all'Italia è il giallo.
Il giallo.
Sí.
Sí. Oggi cominciamo a parlare del pranzo, perché parleremo con una pasticciera domestica, ma lei ha una sintonia propria, è una canzone che si chiama Il Baccalà. Senza liti sul tramvai, con due valigie, tre pacchi, una borsa, un cestino e con mamma. Questo si chiama Il Baccalà, una canzone di Nino Ferrer, tanti anni fa, eh?
Anni fa.
Gino, questa è una imperatrice di mamma pasticciera, ma è la mia moglie, e lei è nervosa perché dove parlare di una cosa davanti un cuoco come te. Rosa Maria Guerrero, benvenuta.
Buonasera.
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 Mi sentite bene?
Sì, mi sentivo bene.
Buonasera Juan Maria.
Buonasera.
Juven, buonasera.
Al nostro tecnico del suono Juan Marquez.
Buonasera.
E al vostro ospite, non so come si chiama il vostro si ospite, il vostro convidato.
Luigi Criscolo.
Criscolo.
Gino.
Criscolo.
Gino per gli amici.
Mi hai detto che era un pizzaiolo.
È molto sì? più.
Vero?
Molto più.
Sì,
molto di più.
Sì.
Presentati Gino, presentati.
Sono Gino, c'è un ristorante in Calafell. A cucina è Gino.
Un ristorante, no, non solo pizze.
No. Non solo pizze, carne, pesce,
non
insalata. Dolci, quello che possiamo fare. Molto quello che facciamo lo facciamo noi.
Molto napoletano.
Claro.
Molto napoletano, eh?
Oggi
Napoli.
Napoli.
Oggi tu vuoi parlare di dolci? È un dolce italiano, sì. que hay sopra tavola, que son i canestrelli. Qual és la història?
Sí. Mireu, fa poc vaig veure en un portal web que es diu Tast Atlas, que es dedica a fare classifique di cibi, de menjars, fa rankings. Ho visto en una notícia que li donava a questi biscotti, a aquestes galetes, jo faré mig-mig, o
sí.
Ja m'anirà sortint,
no, sí, sí.
Perquè gli ascoltatori, els nostres oients, ens entenguin, tots, no solo l'italiani, a més, jo sono solo una studentessa di italiano, Sono solo una studentessa di italiano.
Una brava studentessa.
Una brava studentessa.
Brava.
Bene. Più o meno. Da tanti anni, non dico quanti anni, perché sennò pensareu che sono un'accademica della Crusca e non è così. Che sono della RAE italiana e no è così. Bene. No, ho visto che hanno fatto una classifica, un ranking de les millors galetes del món, de les 50 millors galetes del món, i el 28è posto, al lloc 28è, erano i canestrelli, un biscotto petaloso. Ricordate questa parola, petaloso?
Questa
parola, petaloso, che pochi anni fa un bambino italiano se l'ha inventato.
Se
l'ha inventato, la Trecani, il dizionario Trecani, l'ha ammesso come neologismo. Petaloso è una cosa que ha de petali, una cosa que ha petals, i aquesta galeta és ha la forma d'una margarita. Té la forma d'una margarida, amb sis petals. Ho visto que questo biscotto era nel lloc 28, i ho pensato, mira, aquesta galeta va ser de les primeres coses que vaig fer quan vaig decidir que havia d'imparar l'italiano, que havia d'aprendre l'italià, perquè jo buscava receptes a les webs italianes i em vaig fixar en aquesta galeta, en el canestrello, en singular, canestrello, en aquesta galeta, i era de les primeres coses que vaig fer i ens va agradar tant que ja s'ha quedat per sempre a casa. Ho pensato di parlarvi un po' di questo biscotto,
Andiamo.
Mi sembra bene,
Sì.
Aquesta galeta è del nord Italia, Nasce nella Liguria, soprattutto nella Val Trebbia, a prop di Gènova, A un dicono, diuen. Diuen que va néixer en un petit poble que es diu Torrilla, a 30 quilòmetres de Gènova. Sí?
Sí. T'escoltamos.
Sí. Qui dove ancora fan, no? Come un festival, una sagra, un festival del canestrello. A settembre.
E dobbiamo andare.
Se volete, mi chiede la faccia, sono preso
buonissimo. Lei dice che se volete la portate.
Sì. Pues aquesta galeta neix, fa, diuen que la comencen a fer els productors d'hòsties, de l'hòstia consagrada, de quan prens la comunió. Els productors d'hòstia en l'edat mitjana, en el medievo, la comencen a fer, dicono que si chiamano così, canestrello, canestrelli en plural, perquè era les canestra i canestri erano dove si mettevano a raffreddare, on es posaven a raffreddar les galetes i on després les portaven d'un lloc a l'altre a vendre. La canestra, en català també es diu el canestrell, del canestrell pel nadó.
El napolitano, la canestra, sí.
Ah, antinapolitano, sí, sí. I, però, llavors, aquesta galeta en aquell temps era roba per riqui, era de luxe, perquè en aquell temps qui podia disposar d'una farina bianca, d'un sucre, del sucre, tot allò era... Sí, exacte, del burro, de l'uova, sí, sí. Pues era roba per riqui. E fu così que anche divenes es va convertir en una moneta d'escambio, en una moneda per comprar. Inclús, ara que parlem de monedes, aquesta galeta també va ser immortalitzada, fu immortalata nel Genovino d'Oro, que era la moneda que va encunyar la República di Gènova del XIII segle, del segle XIII fins al segle XVI, penso. Doncs de les últimes monedes d'aquest Genovino d'Oro, se volete, l'ho cercat en el web, si voleu, podeu, em surt el català, l'italià i de tot. Si voleu, podeu buscar a l'internet, podeu buscar el Genovino d'Oro i Canestrello i veureu que en tota la circunferència es veu dibuixat com unes pícoles margarites, unes petites margarides que se suposa, se non è vero ben trovato, se suposa que són questi biscotti.
Yeah.
Sí, inclús tenien tant valor les galetes que surten un document de l'època, això ja més endavant, cap al segle XVI, nel 1576, in questo documento expliquen que van atracar un transportista, llavors un transportista, un mulatiere, amb mules, un mulatiere que fu agredito, derubato, per prendergli il suo canestro di canestrelli. Sí, questo è un giallo del 1500. Dicono, sì, poi dicono che la diffusione territoriale dei canestrelli è opera della famiglia Fieschi, che è una famiglia aristocratica, era una família important, no, feudal, del segle XVI, que la va exportar a altres regions d'Itàlia. Uh-huh. Per això és molt coneguda també i se'n fan a la Lombardia i a altres regions d'Itàlia. Poi, de qui ja arribem al segle XIX, quan precisament en aquest poble Torrilla, en un poble de la Vall Trèbia de Gènova, c'era un cafè bar que portava una dona amb el seu marito, una dona que es deia Maria Avancino, i el nom d'arte era Polichina. Uh-huh. Non si sa il nome del marito, questo non l'ho trovato. Non c'era maschilismo, non hi havia maschilismo, perché quella che aveva successo, che tenia esito con la sua ricetta di canestrelli, va ser qui va començar a comercialitzar aquestes galetes.
Aspetta un po',
Complimenti per, per le canestelle che ho provato, buonissimo.
Complimenti.
Complimenti, grazie, buonissimo.
Buona merenda, buona merenda. E così già arriviamo fino oggi. A voi che hanno un consorzio, hanno un consorzio per vigilare, per fare la tutela del prodotto. I són set els productors d'aquest consorci, que són associats, i inclús vigilen que el nombre de petes, el vero canestreletto, a Torrilla li diuen canestreletto, d'aquest canestrelli, d'aquest canestrello, el nombre de petes siguin 6. Que és el que més em va costar aquí de trobar un estampo, un motllo que tingui la forma d'aquesta margarita amb 6 petes, amb un buc al centre, amb un forat al mig, que és com es prepara avui, amb 6 petes, perquè en la història ha tingut petes cap amunt, petes de més, petes de menys, però avui, pues, és el que tenen.
Caríssima pastitxera.
Aquest ja no vino d'oro.
Caríssima pastitxera, grazie mille. Dobbiamo andare a Napoli. Alla scorsa settimana dobbiamo andare a Napoli ascoltando uno che fa piangere
Gino.
Gino è tutti
napoletani.
Grazie mille. Tu sei fan di Maradona anche, no?
Sì, la mano di Dio.
La mano di Dios.
Ho visto Maradona.
Lei ha visto Maradona al Camp Nou.
Sì,
ho visto Maradona.
Ah, claro.
Sí, no. Non solo al Camp Nou. Va venir a sopar en restaurant del costat de casa meva, a Barcelona. Al costat, i van veure Maradona, Jorgito Cisterpiller, tota la
família.
Sí, tota la colla. Això és en 80.
Grazie mille.
D'acord, buona merenda, buona petita.
I grazie de canestelli, che sono buonissime. Eccellenti, davvero.
Ciao.
Grazie a voi. Buona serata.
Ciao.
Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli non solo amara, Napoli adori mara, Napoli è una carta sporca e nessuna sa ne importa e ognuno aspetta ciò. Napoli è una camminata, niente di che mi è salata. Napoli è tutto
Qualche cosa sono importante a Napoli, una Maradona, ma l'altra è Pino Daniele.
Pino Daniele ha sido es para nosotros aún se ha faltado da 10 años ya. Un grandissimo artista, uh-huh. Un grandissimo artista.
Un referente.
Una grande referenza.
Sì, sì.
È entrato molto nei cuori dei napoletani. Uh-huh. Pino Daniele è stato un grande artista. Vedo che sì, un grande artista.
E adesso questa canzone Napoli è pure l'inno del Napoli, della squadra del Napoli.
Sì, sì, sempre stato. Sempre
all'inizio, adesso è ufficiale.
Adesso è ufficiale, sì, sì.
Quando ha messo il campo Diego Armando Maradona, ha messo pure questa canzone, uh-huh, inno dal Napoli.
Come la malinconia di un napoletano qui?
La malinconia di un napoletano. Il napoletano è sempre allegre. O se si trova l'allegria.
Yeah.
Però la malinconia non penso che solo ai napoletani, io penso pure a tutti gli italiani che stanno fuori dalle case della mamma.
Uh-huh.
La malinconia si porta nel cuore, si porta giorno per giorno, è la città che tu hai lasciato, custodesse, come diceva la canzone di Pino Daniele, hai lasciato una grandissima città, però al finale è come una carta sporca, un papel sucio.
Uh-huh.
Perché
una città che è paradiso è inferno.
Infatti ci sta un detto, ci sta un detto, e mia nonna sempre me lo diceva. Diceva: Dio ha fatto il mondo in 7 giorni. Poi fa l'ultimo giorno, fa: adesso mi faccio un capriccio per me. E quando ha fatto Napoli. Però il problema è che non è andato mai a dormire lui a Napoli, là si è messo il diavolo e non si è mosso più. È un detto, è vero, è una bellissima città, però chissà questa cosa che...
Sì, ma io è stato anni fa alla città da Gino, Castellammare di Stabia.
Bellissima città.
Grazie a quell'amici del gemellaggio, Salvatore Marrazzo, Wanda Fomes, un matrimonio bellissimo, è andato a casa sua e dopo abbiamo andato da lì a Sorrento.
A Sorrento sta vicino, sì, sono sì. 15 km, 20 km.
Sì, sì. E è stata la città di
Castellammare
di Stabia.
E è passato giusto dove io, per esempio, ho fatto la mia infanzia, la zona del porto, nel centro antico di Castellammare, dove sono stato io da piccolo. Altri anni, spettacolo, altre cose, non ci stavano telefonini, ci facciamo una vita già da piccoli, con 5-6 anni già stavamo per strada facendo cose, e gambizzate di tutto.
Allora dove tu hai imparato la cucina? La tua nonna, la tua mamma, la strada?
La strada, uh-huh. Un po' come mia mamma, un po' come mia nonna, perché... Là la domenica è come un rituale. In Napoli, per esempio, a casa mia, in molte case di Napoli, la domenica anni fa, adesso è cambiato pure poco la cosa, la quando c'era la nonna era alle 5 di mattina, già si incominciava a cucinare. Il ragù, il re della cucina napoletana. Il ragù napoletano. Dopo ci metti un po' di ricotta, un po' di mozzarella al finale, quando già sta con un bello paccheri, che è una pasta corda,
uh-huh.
E hai del sale. Uh-huh. È il piatto del napoletano la domenica. E
il tuo piatto?
È il mio piatto.
Della tua anima.
Io faccio pure del ristorante, la mia è una cucina napoletana. quando faccio questo piatto deve essere un rituale, non è mettere gli ingredienti e basta, no, deve essere cada ogni cosa al suo tempo. E il sapore deve venire, quel sapore che trovo io quando lo mangiavo con mia nonna. È così, ci sono piatti e piatti, e piatti che per esempio quando li cucini ci sta ancora il sentimento dentro, la passione, il sentimento e il ricordo. La prima volta che hai mangiato una polpetta nel ragù, una bondica, o una, lo che ti faceva la nonna, in altri tempi, non come adesso, per esempio, ci sono i telefonini e ci sono i bambini che a tavola ne parlano già, tutti, ognuno con il suo telefonino. No, prima non era così, prima per esempio la domenica si doveva chiamare tutta la famiglia insieme, e doveva stare la famiglia insieme, almeno la domenica. E alle 2 del pomeriggio doveva stare a casa, si cominciò a mangiare.
È la legge,
è così.
Gino, è la storia della pizza, la pizza napoletana, che è un fatto mondiale, esitoso, conosciuto da tutto il mondo, la pizza, grazie ai napoletani.
Sì.
E come che la pizza è tanto forte là? E tanti, diciamo, milioni di turisti all'anno vanno là a mangiare pizza, via dei tribunali, via Toledo, tutti quei posti di là.
Anche Briatore, pizzerie... anche Briatore fa una pizza carissima. Briatore.
Questo è
un marketing che va bene.
Ma com'è andato tutto questo? Perché questo poteva succedere in un'altra città fuori di Napoli, o doveva essere pure Napoli a fare tutto
questo? Io penso a Napoli, perché ci stavano le pizze in altre città, ci stavano, però dove la pizza è il tempo, è il mare, è l'odore di tante cose, è l'acqua, dove ci sta la pizza buona. Là per esempio a Napoli ognuno fa la sua pizza, come me, io faccio una pizza mia. Capisci? Ognuno fa la sua pizza, ognuno ci dà il suo tocco. Io per esempio, come dicevo prima, mio padre da piccolo mi ha dovuto togliere da strada per mettermi a lavorare, perché per strada non andavo bene. E allora per esempio incominciai come pizzaiolo, poi come pizzaiolo no, cominciai a girare le pizze nel forno, perché adesso ci sono tante avanzi con la pizza, ma prima no. Prima per esempio ci doveva stare uno al forno, il fornaio, poi ci stava il pizzaiolo.
Forno a legna?
Chiaro, perché per mettere un forno a legna deve sempre mantenere la pressione, che non si brucia la pizza. Pensa che la pizza napoletana è portata a 420-450 gradi. E allora per esempio se tu c'è lavoro noi per esempio non puoi fare per esempio pizze. Se hai poco lavoro sì, fai pizza e forno, ma se c'è troppo lavoro devi avere una persona adatta e responsabile per il forno, che non basta la fiamma, che il forno sta sempre a temperatura, come si deve girare la pizza, come si deve cucinare i calzoni, non deve stare vicino al fuoco, deve stare dietro al fuoco. Sono tante cose. Penso che io per esempio facevo la pizza quando la pizza non era ancora inventato né il cartone di pizza. La cacca di pizza non stava.
No.
E la gente si dava la pizza per la casa.
Come?
Ahí stava la pregunta, come se la chiamava?
Io te lo dico.
C'era una pizza perché tampoco stava mucha pizza come ora. Cinque pizza, sei pizza di gusto, questo era. Perché se era una pizza si poneva in un papel di pan, si doblava il papel di pan arriva e tagliava la pizza per la casa. Però se erano due pizza o mas vale, pare che non si ponia, non si pegava una pizza insieme a un'altra, hai una pasta larga che è il maccarone di Gragnano. Che è su un maccarone largo assì grande, di grande, di 10 cm, 15 cm, e ahí ese maccarone si ponia cruzato a cada pizza. E entonces si ponia otra pizza arriva.
Y otra vez.
Y será Andrés. E luego Colombo hizo un papel. Se hacía.
Ya.
Se hacía doble de papel arriba. Y será medio metro. O dos medio metro. Así, así, así. Así. Pero lo bueno, cuando llegabas a casa, parece que la pizza tenía otro sabor.
Claro.
Otro olor.
Claro.
Lo bueno, por ejemplo, como llegaba a casa y descolchaba el calapo en la carta de la pizza, la primera cosa que facevi, prendevi per esempio il bastone di macarone, il tempo che tu hai mandato a casa
si cucinava
la mozzarella si attaccava al macarone, ah, il pomodoro pure. Allora andavo a casa, la prima cosa che prendevi il macarone e ti pulivi il macarone perché stava buonissimo. E poi ti mangiavi la pizza.
Ancora qualcuno lo fa così?
No. Adesso vanno diretto con la cassa di pizza e a portare a casa.
Ascolta. Gian, facciamo quello che io ti ho detto.
Oh mamma mamma, oh mamma 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 mamma mamma. Sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona.
Oggi qui parliamo della religione, parliamo di Maradona.
Del Dios, de Maradona.
Io credo che Maradona era nasciuto per vivere a Napoli.
Sì, sì.
No, era argentino, ma
sì,
con l'anima napoletana.
Davvero che sì.
Che è stato per Napoli Maradona?
Maradona ha sido un dio per Napoli. Lo che ha fatto Maradona a Napoli non l'ha fatto nessuno, né come giocatore né come persona. Maradona si fermava per strada e giocava con i bambini per strada. Maradona lo sa solo chi l'ha visto, chi te l'ha raccontato, e chi gente che te lo racconta ancora delle cose di Maradona. Sì, ha fatto altra cosa pure, però Maradona, per esempio, nel football è stato io più che un giocatore, era un matematico, perché Maradona prendeva spazi nel terreno dove nessuno stava, e lui stava là, e è stata una rivoluzione del pallone Maradona, è stata una rivoluzione del calcio, ma non solo del calcio, a livello mondiale.
Qua ci sta una frase di Maradona, dice: io vado a una città, Napoli, che mi sta aspettando perché io, invece del soldi, preferisco correre dietro una palla.
È vero. Quando è venuto Maradona a Napoli, che già lo sapete, Barcellona lo regalò, è napoletano, sì, lo regalò. La Juve e altre squadre non lo volevano perché c'era una squadra fatta. La Juve c'aveva Platini, c'aveva Scirea, c'aveva una grandissima squadra. L'Inter c'aveva Amataus, Rummenigge, cioè
tutti tedeschi.
E Milan, tutti olandesi.
Certo.
E a Napoli ci mancava, e noi a Napoli abbiamo portato Maradona, cioè è venuto Maradona a Napoli, e per noi Maradona è stato
Io dico sempre che Maradona è Gianfranco Zola.
Gianfranco Zola ha preso molto da Maradona.
Uh-huh.
Sulle punizioni Maradona lo insegnava, con le punizioni, cose così, è vero, lo insegnava Maradona. Maradona è stato. Maradona, per esempio, si è portato la squadra dietro. Non era un giocatore, era no, lui la squadra, era differente.
Restano tre minuti. Se tu vas a consigliare un plat da casa teva che non sia il ragù, quello che tu fai è lo meglio.
Vieni a mangiare un bel linguini frutti di mare.
Linguini frutti di mare.
Te lo faccio io personalmente.
Il sapore di Napoli senza l'acqua di Napoli.
Il sapore di Napoli, sentirai il mare di Napoli più che il sapore.
Il mare è il mesmo, sono matrici. No.
Bueno, dipende. Lì l'acqua è più salata. L'acqua è più salata, più bella.
E che dicono i nostri clienti da casa teva?
Per il momento che ci piace come lavoro, la pizza e tutto. Sono quasi 20 anni che siamo di qua in questa zona. Per il momento sono contenti.
Io come cliente, lei lo sa, della pizza mangio solo quella, vado sempre da Gino.
E quello ti piace più del Calafell? La spiaggia? La gente?
Tutto, bella Calafell come città, una bella città, tranquilla, spiaggia, mare.
Ma l'estate, Gino, è stata
l'estate non la vedo neanche io con la fede. Non esco dalla cucina in estate, non la vedo neanche io con la fede.
Non è stato duro per un
è dura, è dura.
Lui va la mattina a prendere il pesce, fa tutto.
Ha messo il pesce di mercato, tutto la carne deve essere della zona, qualcuno che la cresce per la zona, la compra, la manda a Mattadero. Il pesce a Villanova, tutto qualità.
Ascolta. Allora, da partire, io sono molto contento che tu sia stato qui e aspetto che non sia l'ultima volta.
No, Gino, deve venire di nuovo.
Veniamo di nuovo, non ti preoccupare.
Grazie Gian Maria. Grazie a Narcís, grazie a Rosa, grazie a Gian Marquez. Abbiamo qui canestrelli per pranzare ancora.
Buonissimo. Peccato che siamo a dire. Buonissimo.
Alla prossima settimana. Grazie.
Grazie a voi. Buona serata.
Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó i Tutti Boi. Si volete.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.